Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questo terzo appuntamento con lo studio biblico di iChurch. Abbiamo iniziato a trattare da 2 settimane l'argomento delle beatitudini, uno degli argomenti centrali e principali di Gesù trattati sul Sermone sul Monte, quello che è stato definito appunto uno dei più grandi discorsi, se non il più grande discorso fatto da un uomo al genere umano, a persone, ai suoi simili. Quindi vogliamo imparare, continuare ad imparare, vogliamo capire, vogliamo studiare, vogliamo ricercare le parole originali, i significati veri, andare a scovare, a scavare all'interno di una cultura che non è la nostra, la cultura ebraica, qualcosa che sicuramente può parlare ancora di più al nostro cuore. Io dopo 30 anni circa di fede rimango scioccato e sorpreso dalla profondità delle parole di Gesù. Ed è vero, più avanti vado negli anni e più mi rendo conto che siamo eterni studenti, quindi nessuno ha la verità assoluta, nessuno è arrivato a capire tutto e quindi abbiamo bisogno continuamente di studiare, di mantenerci aperti con la nostra mente. Avere una mente larga, espandere la nostra capacità di comprensione per afferrare ancora di più dei significati che magari fino a ieri non comprendevamo e che magari davanti ai nostri occhi oggi si aprono e ci fanno rimanere così sbalorditi. Io rimango sbalordito sempre più dalle parole di Gesù, dal significato di parole che ho letto dopo 30 anni, da 30 anni, dopo 30 anni capisco di non aver capito. Più scopro, più mi rendo conto di non aver scoperto, più vado in profondità e più mi rendo conto di quanto profondo sia il messaggio di Gesù, più vado in alto e più mi rendo conto di quanto sia ancora alto, di quanto non siamo riusciti a toccare nessun tipo di altezza che ci possa fare inorgoglire o che ci possa far sentire arrivati o chissà cosa. Quindi il nostro argomento è l'argomento delle beatitudini ed è il nostro testo base, appunto è Matteo capitolo 5, leggiamo subito dal verso 1 al versetto 12. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. Beati i mansueti perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Questa sera parleremo della seconda beatitudine, così chiamata o definita, quella descritta al versetto 4. Beati coloro che fanno cordoglio. Perché? Perché saranno consolati. Ma prima di entrare in questo argomento vorrei un attimo fare un riassunto non della prima beatitudine, ma di quello che è il tema basilare, il tema fondamentale sul quale noi ci appoggiamo, che è appunto la beatitudine, sul significato della parola beato, perché quando leggiamo le beatitudini dobbiamo prima di tutto, in assoluto, capire che cosa significa la parola o l'espressione beato. Dicevamo la volta scorsa che nel corso dei secoli questa parola è stata un po' derubata del suo vero significato. In realtà non è stata semplicemente derubata dal suo significato, ma la parola beato o l'espressione beato è stata deformata letteralmente attraverso i secoli. E la volta scorsa sono andando a studiare su questo argomento che vi garantisco è qualcosa di straordinario, di meraviglioso, di molto profondo. Sono andato proprio a studiare ad accertarmi uno dei vocabolari e dei dizionari più autorevoli della nostra lingua italiana, che è il Treccani. E dice così: alla parola beato, questa è la definizione, diciamo, faccio il sunto perché hanno dato delle definizioni molto ampie, ma questo è quello che descrive con la parola beato. Dice: lo spirito del Vangelo esalta come beati coloro che rinunciano spontaneamente alle ricchezze o accettano rassegnatamente la povertà per amore di Dio. Ora, chiaramente questo tipo di definizione è una definizione che chiaramente ci è stata data, ci è stata inculcata chiaramente dopo secoli e secoli e secoli di dominio, di governo della Chiesa Cattolica in Italia in maniera particolare. Ed è da questa cultura che la Treccani definisce la parola beato. Perché in realtà questa non è la definizione della parola greca e della cultura ebraica, perché la Treccani, lo ripeto, dice così la definizione della parola beato: lo spirito del Vangelo esalta come beati coloro che rinunciano spontaneamente alle ricchezze o accettano rassegnatamente la povertà per amore di Dio. Ora, quando noi andiamo a leggere i Vangeli, chiaramente non troviamo affatto questa definizione, ed è chiaro che questa definizione non viene dai Vangeli, ma viene da una cultura religiosa che è stata tramandata nei secoli. Quindi quando noi leggiamo i Vangeli, ci rendiamo conto che Gesù non ha mai esaltato la povertà, parliamo di povertà economica, non ha mai esaltato l'indigenza, ma al contrario, lui stesso ha dichiarato qualcosa di molto forte, lui ha fatto comprendere alle persone chi è colui che ruba, chi è colui che vuole e desidera che le persone siano povere. Gesù ha detto: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù non ha mai esaltato la povertà, Gesù non ha mai esaltato l'accattonaggio, Gesù non ha mai esaltato quella rassegnazione alla povertà o quella, dice qua, quella spontanea volontà a rinunciare alle ricchezze. Nei Vangeli noi non troviamo niente di questo. Se fosse vero, Gesù sarebbe stato il più povero di tutti, e chiaramente quando andiamo a leggere i Vangeli capiamo che Gesù non era affatto povero, anzi lui era una persona che, abbiamo detto la volta scorsa, quando lui nacque, i magi arrivarono lì nella mangiatoia portando regali per un re. E quando anticamente si portavano i regali per un re, non arrivavano con i sacchettini di plastica o la busta della spesa, arrivavano con vagonate, cammelli pieni di oro, incenso e mirra. Quindi Gesù non è affatto cresciuto, nato e cresciuto in una famiglia povera, ma alla sua nascita la sua famiglia divenne una famiglia benestante. Quindi noi vediamo che non ci fu un'ostentazione di questa ricchezza. Ma vediamo che Gesù non andava in giro chiedendo offerte, non andava in giro chiedendo o prendendo i soldi delle persone, anzi lui provvedeva per altri. Vediamo anche una bellissima realtà del ministero, della squadra ministeriale di Gesù in Luca, al capitolo 8, appunto al versetto 1, è scritto: in seguito avvenne che egli andava attorno per le città, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio, e con lui erano 12, c'erano i 12, certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, le quali lo sostenevano con i loro beni. Quindi Gesù non predicava e non insegnava la povertà. Quindi ricordiamo tutti quanti qual era la missione di Gesù. Luca 4, 18 e 19, come abbiamo letto la volta scorsa, quando nella sinagoga di Nazareth lui lesse quelle parole che sono scritte nel rotolo del profeta Isaia, che noi conosciamo come Isaia 61, e stasera andremo anche a toccare questo argomento verso la fine, quando dichiarò: lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore, l'anno della grazia grazia, l'anno del giubileo. Quindi Gesù anzi predicava che le persone dovevano andarsi a riprendere ciò che gli era stato rubato, a riprendersi ciò che avevano perso, parlando chiaramente di un ladro che viene per rubare, uccidere e distruggere. Tutti coloro che incontravano Gesù venivano rimessi in una posizione per poter avere un'immagine, per poter avere una dignità a livello di società. Quindi le persone riprendevano il loro lavoro, riprendevano le loro tutto quello che gli era stato rubato, i loro affetti, la loro posizione fisica, la loro posizione sociale, e questo portava un grande benessere nella vita delle persone, perché l'uomo è stato creato per regnare sulla terra, non per essere povero sulla terra, non per aspettare la morte per diventare ricco. L'uomo è stato creato per regnare. Questo è il Vangelo del Regno che Gesù predicava. Tutte le persone che venivano in contatto con Gesù venivano riabilitate e ristabilite nella loro posizione terrena, non solo spirituale, ma anche terrena. Gesù qua, Luca 4, 43, Gesù disse: bisogna che io annunzi la buona novella del Regno di Dio anche alle altre città. La buona novella, cioè che dice Gesù, per questo sono stato mandato, per riportare, per rimettere l'uomo nella giusta posizione davanti a Dio e nella giusta posizione qui sulla terra davanti alla società. Prima Giovanni 3,8 dice: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Questo è quello che Gesù è venuto a fare, questo è quello che Gesù continuerà a fare attraverso tutti coloro che credono in Lui. Quindi c'è un solo messaggio che Gesù ha annunziato per tutto il tempo che è stato sulla terra, con un corpo naturale e anche con un corpo glorificato. Ricordiamo Atti 1,3, quando Lui è risorto dalla morte e per 40 giorni rimase insieme ai discepoli predicando il Vangelo del Regno di Dio. Ed è un Vangelo che restaura la vita delle persone, non le porta alla povertà, le porta alla vita abbondante, che non ha a che fare semplicemente con i soldi, chiaramente, con un aspetto economico, ma l'aspetto economico anche riguarda la restaurazione dell'uomo, dove riprende la sua posizione. Uomini come il cieco, uomini come i mendicanti, uomini come gli zoppi, uomini che erano letteralmente abbandonati e che vivevano di accattonaggio, che vivevano di elemosina, vengono restaurati nel loro fisico, vengono restaurati nella loro condizione fisica, e questo permette loro di ritornare ad avere una posizione nella società, ritornare a lavorare, ritornare a faticare per avere qualcosa da mangiare, senza più dipendere dall'uomo, ma dipendendo da un rapporto personale con Dio. Quindi quando noi leggiamo le beatitudini, noi non possiamo e non dobbiamo separare le parole che Gesù disse, quindi le beatitudini, dal messaggio del Regno di Dio. Quindi il messaggio del Regno diventa il nostro filtro di interpretazione, diventa la nostra lente attraverso la quale possiamo leggere tutte le parole e tutti gli insegnamenti che Gesù ha dato. Un po' come Gesù, che è il filtro interpretativo di Dio, non puoi capire com'è Dio se non guardi Gesù, e non puoi capire quello che Gesù dice se non comprendi il messaggio del Regno di Dio. Quindi se non usiamo questo metro di interpretazione, avremo un'immagine alterata, un'immagine sbagliata, contorta e distorta di Dio stesso. Avremo l'immagine di un Dio che una volta è buono, una volta è cattivo, una volta tende la mano, una volta la ritira, una volta dà, una volta toglie, mentre il messaggio di Gesù è un messaggio molto chiaro. Quindi, andando a quello che è il nostro soggetto di questa sera, la parola beato, alla fine, cosa significa? Abbiamo detto la volta scorsa, la parola beato significa, ascoltate bene, significa pienamente felice, significa serenamente felice, significa spiritualmente prospero, significa estremamente benedetto, significa fortunato, significa benestante, significa uno che gode o che è destinato a godere. E tutto questo, tutta questa beatitudine, dice, è a tal punto da essere ammirato e addirittura invidiato. Quindi quando Gesù dice beato il povero, beato chi fa cordoglio, beato il mansueto, beato chi usa misericordia, beati quelli che si adoperano per la pace. Gesù sta dando prima di tutto questa parola con questo significato. Beato è questa persona, quindi felice, pienamente felice, lo ripeto, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, qualcuno che gode o che è destinato a godere al punto tale da essere ammirato o addirittura invidiato. Quindi ci rendiamo conto che questo significato ha un pochettino l'alterazione della parola beato ha influenzato il nostro modo di pensare. Quindi la domanda che dobbiamo farci, quando Gesù parla delle beatitudini, a chi si sta rivolgendo? A chi sta parlando? Sta parlando ad una categoria di persone, quindi quando dice beati i poveri in spirito, beati coloro che mendicano le cose dello spirito, sta parlando ad una categoria di persone. Poi quando parla di coloro che fanno cordoglio, parla a quelli che piange, quando parla a quelli che fanno misericordia, parla a quelli che sono un po' più buoni, quando parla ai puri di cuore, sta parlando di quelli che sono impeccabili. No, Gesù sta parlando ancora oggi alle folle, lo vediamo appunto in Matteo 5, dove dice: egli, vedendo le folle, salì sul monte e, aperta la bocca, ammaestrava. Alla fine del sermone sul monte, quindi al capitolo 7, al versetto 28, dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quando Gesù parla, Gesù non sta parlando a diverse categorie di persone, Gesù sta parlando alle folle. Ancora oggi lui non parla ai poveri o a coloro che fanno cordoglio o ai mansueti, lui sta descrivendo l'intero genere umano passato, presente e futuro, che si trova in una determinata condizione di bisogno, dove l'unica risposta e l'unica soluzione è il regno di Dio. E quindi, parlando di questo, appunto, abbiamo detto la volta scorsa che la parola chiave per la beatitudine, il concetto delle beatitudini è ora, quando i poveri nello spirito o coloro che mendicano le cose dello spirito riceveranno il regno di Dio, di loro il regno di Dio. La parola chiave è ora. Gesù è la manifestazione del regno di Dio. Gesù è la piena, completa, totale, definitiva manifestazione del regno di Dio. Ed è per questo che noi dobbiamo leggere e interpretare sotto l'ottica, con l'ottica, sotto la lente, con il filtro interpretativo del regno di Dio. Andiamo all'argomento di questa sera, quindi Matteo capitolo 5, il versetto 4. Vi chiedo scusa se ribadisco determinate cose, se ritorno su certi concetti, perché noi abbiamo bisogno di essere condizionati dal messaggio, dal regno di Dio. Noi dobbiamo essere condizionati dalla buona notizia. Noi non possiamo più essere condizionati dalla religione, noi non dobbiamo essere condizionati dalle cattive notizie. Gesù ci sta dando una buona notizia ed è importante che noi comprendiamo che questa buona notizia è ciò che deve condizionare il nostro modo di pensare. Non è semplicemente un cambio di mentalità, ma è un cambio. Noi dobbiamo permettere a qualcos'altro di condizionare i nostri pensieri, perché i nostri pensieri vengono e sono formati da una mentalità, da una cultura. Quindi noi, i nostri pensieri vengono condizionati da qualcosa. Se i nostri pensieri vengono condizionati dal messaggio della buona notizia, dalla buona notizia del regno di Dio, allora i nostri pensieri cambieranno. Se i nostri pensieri cambiano, le nostre parole cambieranno. Se le nostre parole cambiano, le fortezze mentali, quelle diaboliche, vengono distrutte e noi creiamo nella nostra mente delle fortezze mentali. E quando arriverà una bugia, quando arriva una brutta notizia, queste non riusciranno ad attecchire, non riusciranno più ad avere spazio, perché non ci sarà più spazio per i cattivi pensieri. Così un po' come è scritto, mi piace tantissimo quello che è scritto nel Salmo, nel Salmo 112, quando dice: Il giusto non sarà mai smosso, il giusto sarà ricordato per sempre, dice, egli non temerà le cattive notizie, il suo cuore è fermo ed è fiducioso in Dio, il suo cuore è sicuro ed egli non avrà paura alcuna finché non guarderà trionfante sui suoi nemici. Il giusto è colui, non solo colui che crede, ma colui che ha compreso che cos'è la giustizia, che ha compreso qual è la sua posizione e quindi ha strutturato nella sua mente una mentalità, è stato condizionato talmente tanto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è venuto per convincere di giustizia. La sua mente è talmente satura dei pensieri di Dio che le brutte notizie o che i dubbi, le paure non trovano più spazio nella sua mente. Alleluia. Beati coloro che fanno cordoglio. Perché? Perché saranno consolati. Ora, può mai Gesù dire a qualcuno: beato sei tu che piangi? Abbiamo detto la volta scorsa che il concetto della beatitudine non è semplicemente non va a focalizzarsi sulla condizione di quella persona. Non è beato il povero, è beato il povero in spirito, perché quella beatitudine è legata al perché. Quindi quando Gesù dice beato colui che fa cordoglio, è beato colui che fa cordoglio perché sarà consolato. Quindi la beatitudine non è alla condizione attuale, ma a quello che sta per sperimentare la persona di cui parla Gesù. Quindi Gesù non dà una beatitudine alla povertà. Gesù dà la beatitudine, dichiara beato il povero in spirito perché sta per ereditare il regno dei cieli. Quindi Gesù dice beati coloro che fanno cordoglio perché stanno per essere consolati. Ora, andando a studiare questo argomento, sono rimasto, devo dirvi, molto toccato anche delle parole, del concetto che Gesù vuole esprimere, perché questa parola, cordoglio, ha un significato molto particolare. E voglio dirvi, appunto, la parola cordoglio, questa parola in greco, significa cordoglio, appunto, significa pianto, significa lamento, significa addirittura lutto. È una parola molto pesante. Ora, questa parola indica qualcosa di diverso dall'aspetto malinconico riferito all'emozione, all'emotività. Le persone che fanno cordoglio, persone che sono tristi, persone che sono malinconiche, persone che sono nostalgiche. Questa parola va molto più in profondità, è qualcosa che va ben oltre quelle che possono essere le problematiche della vita quotidiana. Ora, questa parola cordoglio implica un senso, ascoltate, implica un senso di abbandono totale e addirittura in alcuni casi di rigetto. Descrive una condizione che può portare una persona alla disperazione e a compiere, nel peggiore dei casi, degli atti estremi, addirittura atti come il suicidio o un omicidio o addirittura, in alcuni casi, l'accattonaggio, cioè il totale disinteresse della propria esistenza terrena. Quindi quando Gesù parla del cordoglio sta ad indicare non una categoria di persone, sta ad indicare la condizione di disperazione del genere umano senza il regno di Dio. Senza il regno di Dio, senza il messaggio della buona notizia del regno di Dio, le persone sono disperate. E posso dirvi anche di più una cosa: dopo 30 anni di esperienza e viaggiando ormai dal 2003, praticamente sono quasi 15 anni che viaggio ogni settimana in tutte le parti d'Italia, avendo visto l'Italia in lungo e largo, paesi, città, metropoli, quartieri, situazioni estreme, situazioni molto particolari, e anche fuori dall'Italia, in Europa, in America, in Africa e in altri posti. Posso dirvi anche che anche all'interno delle chiese, anche all'interno delle comunità, lì dove ci sono persone che dicono di credere e che veramente credono, che hanno fatto un'esperienza meravigliosa con il Signore, C'è una forma di disperazione che a volte avvolge il cuore delle persone. Perché? Non perché non credono in Gesù. E come dicevamo negli studi precedenti, a volte non ci rendiamo conto che Gesù non è il regno di Dio, Gesù è la porta per il regno. E le persone stanno lì ad adorare davanti alla porta, ma non entrano a prendersi, ad appropriarsi di ciò che appartiene a loro di diritto, per legge, a livello legale, legalmente, spiritualmente parlando. Ci sono delle ricchezze, le ricchezze non sono i soldi, le ricchezze sono tutto quello che ti permette di vivere una vita abbondante. Ora, quando Gesù lega le beatitudini al regno di Dio, e voi se andate a leggere il versetto 3 e il versetto 10, quando lui elenca le beatitudini, lui apre e chiude con il regno di Dio. Guardate, versetto 3, beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. Versetto 10, beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia perché di loro è il regno dei cieli. Lui apre e chiude, lui mette, lui fa il sopra e il sotto, o l'inizio e la fine. Lui racchiude il tutto all'interno del regno di Dio. Quindi abbiamo assolutamente, necessariamente bisogno di comprendere questo messaggio che Gesù ha predicato. Quindi la parola cordoglio, abbiamo detto, è una parola molto particolare, molto pesante, non è una parola leggera. Quindi quando Gesù sta parlando di questa condizione dell'uomo, sta parlando di una condizione veramente estrema. Lui ha dato subito una buona notizia, dice: beati coloro che fanno cordoglio, perché? Perché saranno consolati. Ora, senza guardare l'aspetto dello Spirito Santo, della consolazione, che è un aspetto che riguarda sicuramente la nostra vita, ma non ce la faremo stasera a parlare di questo aspetto, perché voglio parlare di qualcosa di molto basilare. La parola consolazione è bellissima. Quando andate a studiare la parola consolazione dal testo greco, vi rende conto che non è semplicemente qualcosa che ha a che fare con asciugare le lacrime. Ma la parola consolazione è qualcosa di molto più profondo, che è qualcosa di, va molto più al di là di un abbraccio, semplicemente di asciugare le lacrime o di far sentire una persona sicura. La parola consolazione significa, nel testo greco, essere chiamati ad andare vicino a qualcuno. La parola consolazione significa letteralmente invito ad avvicinarsi. Quando noi parliamo del fatto, quando abbiamo detto poco fa, che il concetto della parola consolazione implica una sensazione di totale abbandono e a volte di rigetto. Quando Gesù dice coloro che fanno cordoglio saranno consolati, lui sta letteralmente promuovendo quello che sta per fare, quello che è il suo ministero, quello che è il compito suo, il motivo per il quale è stato mandato a predicare il Vangelo del Regno. E quando Gesù dice beati perché, beati perché, beati perché, sta dicendo perché il regno di Dio è arrivato e voi trovate risposta ad ogni situazione che vi sta distruggendo, ad ogni situazione che vi sta portando sempre più dalla presenza del Padre. Quindi Gesù dice: beati coloro che fanno cordoglio perché sono invitati ad avvicinarsi. Beati coloro che fanno cordoglio perché sono chiamati da lontano per avvicinarsi, per venire vicino. Ora, ci sono delle figure bibliche, delle figure nel Nuovo Testamento che ci aiutano a capire in maniera straordinaria questo concetto del avvicinarsi a Gesù, dell'essere avvicinati a Dio, dell'essere chiamati e fatti accostare vicino. Guardate in Marco al capitolo 10, mi è venuta in mente questa bellissima, l'episodio del cieco di Gerico. Voglio leggere in Marco 10 dal versetto 46 al verso 52. Disse: così giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo, si chiamava Bartimeo, veniva, e lui era conosciuto come Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare, a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse. ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando via il suo vestito, o nel greco dice gettato via il suo mantello, si alzò e venne a Gesù. Vedete, è stato chiamato per avvicinarsi. Beati coloro che fanno cordoglio, beati coloro che si sentono abbandonati, beati coloro che si sentono disprezzati, perché sta per arrivare la risposta, perché stanno per comprendere qualcosa di molto importante, che davanti a Dio nessuno è abbandonato, che davanti a Dio, agli occhi di Dio, nessuno è rigettato. Allora egli, gettando via il suo mantello, si alzò e venne a Gesù, e Gesù, rivolgendogli la parola, gli disse: che vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabboni, che significa maestro, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha guarito. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Ora ditemi, colui che si sentiva in quel momento abbandonato, colui che si sentiva rigettato, noi non sappiamo perché era cieco, se era cieco dalla nascita, se divenne cieco per problemi di cataratta, problemi agli occhi, problemi, un'infezione, noi non sappiamo qual è il motivo della sua cecità, ma una cosa la sappiamo, come disse il cieco, che prima era cieco e ora ci vede, e questa è la manifestazione della beatitudine. Beati coloro che fanno cordoglio, beati coloro che piangono, beati coloro che si lamentano, beati coloro che sono a lutto. Perché? Perché di loro, perché vengono consolati attraverso la manifestazione del regno di Dio, perché vengono chiamati ad avvicinarsi, vengono invitati ad avvicinarsi e i loro bisogni vengono toccati, i loro bisogni vengono raggiunti, i loro bisogni vengono soddisfatti, i loro bisogni non saranno più un bisogno, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Egli vi chiama ad avvicinarvi a Lui. Beati coloro che fanno cordoglio. Ecco che quando noi la leggiamo sotto questa ottica, svanisce nella nostra mente il concetto del quando morirò non piangeremo più, o un giorno non ci saranno più lacrime, o un giorno le nostre lacrime saranno tutte asciugate. Che è vero, assolutamente sì, nessuno può negare quello che succederà dopo la morte, ma il problema è proprio questo: noi non dobbiamo aspettare la nostra morte per avere asciugate le nostre lacrime, non abbiamo bisogno di aspettare la morte per smettere di piangere, per smettere di fare cordoglio, per smettere di avere il lutto, per smettere di lamentare. Non dobbiamo aspettare la morte. Perché? Perché colui che ha vinto la morte è venuto dalla morte per fare un'opera nuova nella nostra vita e per farci comprendere, farci realizzare che il regno di Dio è qui ed ora e che tu puoi ritornare ad una posizione originaria, che è quella che Dio ti ha dato al momento della creazione, che è quella di regnare. Quindi beati coloro che si sentono abbandonati, si sentono rigettati. Perché? Perché capiranno che non è più così. Capiranno che Dio non li ha mai abbandonati, che Dio non li ha mai rigettati, ma che Dio è accanto a loro, che ha mandato suo figlio che si chiama Emmanuel, Dio con noi. Dio è dalla nostra parte, Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà, Dio ascolta il nostro grido, Dio si prende cura di noi, Dio raggiunge le nostre vite nei momenti più bassi, nei momenti più bui, nei momenti più sporchi, ci prende per la mano destra e ci dice: non temere, io ti aiuto, non preoccuparti, non aver paura, perché io sono il tuo Dio e nessuno ti farà più del male. Alleluia. Questo comprendiamo. Dice qua: fatti animo, quando Gesù si fermò ordinò che lo si chiamasse, e chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, alzati, egli ti chiama, egli ti chiama, Egli ti sta chiamando, egli ti sta dicendo avvicinati. Questa è una cosa che mi ha fatto comprendere, che mi ha fatto pensare tanto. Sapete, a volte abbiamo l'idea, vediamo dei video incredibili su YouTube di alcuni cani che sono stati maltrattati, alcuni cani che sono stati picchiati, che sono stati trattati in malo modo, e se tu cerchi di avvicinarti a loro, loro scappano, loro non vogliono più vedere un essere umano vicino a loro, loro vedono l'uomo come un nemico. E a volte le persone che sono state trattate male, che sono state abusate, che sono state violentate, che hanno sperimentato un senso di abbandono, di rigetto nella loro vita, loro non vogliono essere avvicinate da Gesù. Allora Gesù adotta un'altra tattica. Gesù fa in modo che siano loro ad avvicinarsi. Mi ricordo l'immagine bellissima di un film, quel film bellissimo con Kevin Costner ballando con i lupi, quando lui arriva alla frontiera americana e si imbatte con questo lupo che ha chiamato poi Calzini Bianchi. E questa scena così dolce, così straordinaria, questo lupo che non voleva avvicinarsi a lui, e ogni volta che lui cercava di avvicinarsi per fare amicizia, questo lupo scappava lontano, fino al punto che lui arrostì un pezzo di bacon, un pezzo di pancetta, e attraverso questo odore meraviglioso e straordinario questo lupo si avvicinò a poco, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, finché quel lupo si avvicinò, gli prese in maniera velocissima quel pezzo di pancetta dalle mani e scappò. E da quel giorno in poi divennero amici e fu reso possibile l'avvicinamento. A volte le persone non vogliono che Gesù si avvicina, a volte le persone hanno loro bisogno di avvicinarsi a Gesù, e in questo processo noi comprendiamo che lui è colui che consola coloro che fanno cordoglio, che fa capire alle persone: voi non siete più abbandonati, voi non siete più rigettati, voi non siete più, non dovete più sentirvi mandati lontano, disprezzati da Dio, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, non viva una vita di morte, ma abbia vita eterna. Ora, c'è un altro episodio bellissimo, spero di avere il tempo di parlare di tutto, in Luca 7, vi ricordate la peccatrice che unge i piedi di Gesù? Luca 7:36, uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai suoi piedi, di dietro, piangeva e cominciò a bagnargli di lacrime i piedi ed asciugarli con i capelli del suo capo e glieli baciava e li ungeva con olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Infatti, a quel tempo le prostitute, prima di avere relazioni a pagamento con i propri clienti, facevano questa opera di introducevano questi preliminari, massaggiavano i piedi dei loro clienti con olio e asciugavano con i capelli l'olio. Questo era un aspetto molto sensuale, molto, chiamiamolo, erotico, di una prostituta che sta per avere un rapporto con il proprio cliente. Quando il fariseo vide questa donna che faceva la stessa cosa con Gesù, si scandalizzò e nel suo cuore non riusciva a capire, perché era ottenebrato da una mente religiosa, non riusciva a capire perché Gesù non le dicesse di andare via. E Gesù rispondendo gli disse, vedete, quell'uomo disse fra sé e sé, ma Gesù dice rispondendo, è come se i pensieri di quell'uomo stessero parlando. Gesù rispose all'uomo. Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Guardate la risposta di Simone. Ed egli disse: maestro, dimmi pure. Vedete, la religiosità non solo ci rende stupidi, ma ci rende anche ipocriti. Se costui fosse veramente un profeta, E subito dopo, sì maestro, dimmi pure. E questa donna letteralmente fu attirata ad avvicinarsi a Gesù dalla grazia. Vedete, una delle cose più incredibili che vediamo in questa storia, in questo episodio, è che questa donna non aprì mai la bocca, non disse una sola parola. Appena incontrò lo sguardo di Gesù, si buttò ai suoi piedi e da dietro li baciava. Questa donna pianse soltanto, e Gesù, che riusciva a leggere la mente dei religiosi e a capire il cuore degli umili, parlò alla donna. Sappiamo tutti la storia, quando disse a questa donna: i tuoi peccati ti sono perdonati. Eppure questa donna non aveva chiesto perdono. Ah, Gesù diverse volte usa questa espressione a persone che non gli hanno mai chiesto perdono, alla donna peccatrice. Vi ricordate il paralitico di Capernaum che fu calato dai quattro amici quando fecero il buco nel tetto? E Gesù disse, vide la loro fede e disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Eppure non aveva neanche accennato ad un pentimento, non aveva accennato a niente. Gesù va dritto alla soluzione, Gesù va dritto al problema e dà una soluzione. La soluzione, la risposta per queste persone è sentirsi amate, è sentirsi accettate, sapere di essere vicino a Dio fatto uomo le fa sentire totalmente consolati. Beati coloro che fanno cordoglio, beati coloro che si sentono totalmente abbandonati e rigettati. Perché? Perché sono consolati, perché vengono consolati attraverso la manifestazione del regno di Dio. Questa è, attenzione, questa è la sensazione, questa è la sensazione di tutti coloro che si avvicinavano a Gesù. Il fatto di sentirsi cercati, di sentirsi trovati e di sentirsi riportati a casa. Luca 19, vi ricordate l'episodio di Zaccheo, quando Zaccheo cerca di vedere Gesù aggrappato al ramo di un sicomoro. Gesù alza, arriva in quel luogo, alza gli occhi, vide Zaccheo e gli dice: scendi subito perché oggi devo fermarmi in casa tua. E fu criticato da migliaia di persone, e dice la Bibbia che Gesù scese in fretta e lo ricevette con gioia. Scese in fretta e lo ricevette con gioia. Ma guardate Gesù cosa dice quando vede Zaccheo che comincia a dare i soldi a tutte le persone. Luca 19, il versetto 9, Gesù gli disse: oggi, ascoltate, oggi, non quando io morirò, risusciterò, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oh, c'è qualcosa di molto profondo quando dice oggi, non tu sarai salvato, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo non è venuto, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. La vera consolazione, ascoltatemi in questo passaggio, la vera consolazione è sapere di essere stati cercati, trovati e riportati a casa. Questa è la vera consolazione per coloro che fanno cordoglio: sapere di essere stati cercati, trovati ed essere portati ad una dignità e ad una elevazione spirituale senza precedenti. Sapete, oggi pensavo a questo, dopo 30 anni di fede e di esperienza in comunità, riunioni, campeggi, conferenze, concerti, raduni, scuole bibliche varie, mi sono reso conto realmente che quando facciamo un'esperienza diretta con il Padre, non diamo tanta importanza alle parole che riceviamo, alle visioni o alle preghiere che fanno per noi o alle visioni che abbiamo. Ho potuto notare che la cosa che più ci commuove e che più ci tiene vicini a Lui è che ci siamo sentiti amati. Amati dal fatto che ci siamo sentiti cercati. Ci siamo sentiti importanti per Lui. E questa è l'unica consolazione, l'unica che ci fa superare il cordoglio. Vedete, in migliaia e migliaia e migliaia di amministrazioni fatte in Italia, in giro per il mondo, e fatte e viste fatte da altri. Io ho visto tante persone ricevere parole profetiche, ricevere parole da parte di Dio, e ho visto queste persone cominciare a piangere a dirotto, inginocchiarsi e ringraziare Dio. Alla fine, quando tu vai da queste persone e chiedi loro che cosa è stato detto, la maggior parte delle persone a volte non ricorda esattamente le parole che hanno ricevuto in profezia, ma ciò che ha cambiato la loro vita, ciò che le ha toccati profondamente dal cuore, non è il fatto, non sono le parole, non è ciò che è stato detto, ma il fatto che si sono sentite importanti. Ed è come se loro realizzassero in quel momento: Dio si è accorto di me. Dio non si è dimenticato di me. Dio continua ad amarmi e a prendersi cura di me. Il concetto fondamentale è che le persone si rendono conto che Dio non si è dimenticato per loro, ed è questo che produce una grande consolazione nella loro vita. L'unica consolazione che fa superare il cordoglio, quando ci sentiamo abbandonati, traditi, usati e lasciati soli, l'unica certezza che ci consola è che sappiamo di essere importanti per lui, al di là delle parole profetiche che abbiamo ricevuto, al di là di come lui si è servito di noi negli anni e tutto il resto. Una cosa sappiamo per certo: lui non ci abbandonerà mai, perché siamo importanti per lui. Noi siamo importanti al punto tale da dare suo figlio, che è stato mandato dal cielo per noi, per cercarci, per trovarci e per riportarci a casa. Questa era la sensazione che provavano tutti coloro che stavano accanto a Gesù per ascoltarlo. Questa era la sensazione: Dio mi ha cercato, Dio si è avvicinato a me, o mi ha permesso di avvicinarmi a Lui, e mi ha riportato a casa con il suo amore. Questa è la più grande consolazione per un genere umano che sta facendo cordoglio, che sta facendo lutto, che sta piangendo, che si sente abbandonato, che si sente rigettato. Dio mi ha cercato, Dio mi ha trovato e Lui mi ha riportato a casa con il suo amore. Alleluia. Questa era la sensazione che riempiva il cuore delle persone. Guardate in Luca al capitolo 15, il versetto 1: tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Certo, perché questi sporchi pubblicani, perché questi peccatori miserabili, così per come erano definiti dai farisei, non venivano cercati da loro, non venivano curati da loro, perché queste persone non curavano le pecore, ma usavano e sfruttavano le pecore per il loro bene, per il loro tornaconto. Ed è lì che Gesù dà una svolta anche al suo insegnamento, quando comincia ad insegnare sulla parabola della pecora smarrita, della dramma perduta e del figlio al prodigo che ritorna a casa. E Gesù esprime in questo un concetto fondamentale, fondamentale: io sono venuto per cercare e salvare. Il concetto il denominatore comune di queste tre parabole, nella pecora, della dramma e del figlio al prodigo, è questo: io sono venuto per cercare. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova? Questo concetto manca nella parabola del figlio il prodigo, perché Gesù sta parlando del padre, del figlio il prodigo e del fratello maggiore, che invece di lasciare casa per andare a cercare il fratello minore, se ne sta a casa preoccupato di fare una buona figura con il padre, preoccupato di fare feste con i suoi amici. Ed è Gesù che interviene nella storia di Israele dicendo: io sono quel quel fratello maggiore che non è rimasto a casa, ma che è uscito da casa, ha lasciato la casa del padre per venire a cercare e a salvare tutti i miei fratelli lontani da casa e riportarli indietro. Alleluia, per riportarli in una posizione regale e per permettere a tutti coloro che stanno con i porci e con i maiali in questo momento a ritornare in una posizione regale con una nuova veste, un anello al dito, dei sandali ai piedi, riprendersi l'eredità e ritornare a regnare nel nome di Gesù. Alleluia, questo è quello che Gesù è venuto a fare. Ricordiamoci in Luca il capitolo 4, quando lui entrò nella sinagoga, vi ripeto di nuovo, lo Spirito del Signore è su di me. E questo passaggio era stato preso da Isaia, dal libro del profeta Isaia. Voglio leggerlo perché c'è qualcosa di molto interessante e molto importante che riguarda proprio l'argomento della consolazione. Guardate Isaia 61. Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura dei carceri ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio. Gesù ha fatto vendetta di tutti coloro che non potevano farsi vendetta. Ed ecco che Paolo scrive in Colossesi 1:13: egli ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ed è in questo regno che non solo abbiamo redenzione, non solo abbiamo il perdono dei peccati, ma in questo regno abbiamo autorità su colui che aveva autorità. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo e per restituire l'autorità ad ogni essere umano, per affinché tu ed io potessimo vendicarci del nemico. Gesù è venuto a vendicare, Gesù è venuto a riscattare i suoi fratelli e rimetterli in una posizione di autorità. E dice qua: a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, e per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Alleluia. Per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. La parola d'ordine è: quando possiamo essere quando siamo beati, quando siamo consolati dal nostro cordoglio? La risposta è una ed è assoluta, ed è ora, nel nome di Gesù. Ora tu puoi ricevere consolazione nel tuo cordoglio, ricevendo la rivelazione del regno di Dio. E Gesù è il pastore che riprende i pastori in Ezechiele 34, questi pastori che si facevano gli affaracci loro. E dice così in Ezechiele 34, dal versetto 1 in poi, è lungo leggere, è un linguaggio abbastanza duro, ma guardate qua, Ezechiele 34, dal verso 1: la parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta dicendo: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di a quei pastori, così dice il Signore l'Eterno: guai ai pastori di Israele che pascolano se stessi. I pastori non dovrebbero invece pascere il gregge? Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non pascete il gregge. Non avete fortificato le deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato con loro con forza e durezza. Così esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le fiere della campagna e si sono disperse. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e su ogni alto colle. Sì, le mie pecore sono state disperse su tutta la faccia del paese, nessuno è andato in cerca di loro e ne ha avuto cura. Vedete qual è il tema principale? Andare a cercare. La parola consolazione significa chiamare qualcuno e permettere a questo qualcuno di avvicinarsi, e tu non puoi farlo se non vai alla ricerca di queste persone. se non vai alla ricerca di qualcuno che si sente abbandonato, che si sente defraudato della propria dignità e identità, qualcuno che si sente rigettato e scartato, non avverrà mai se tu non lo vai a cercare. Solo in quel modo farai in modo che questa persona si avvicinerà a Cristo, o permetterai a Cristo di avvicinarsi a lui. E guardate qua al versetto 11: ed ecco, io stesso, dice il Signore, andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Gesù è questo pastore. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò, attenzione, le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Abbiamo detto che la parola cordoglio ha a che fare in maniera particolare con una condizione una condizione che può portare una persona alla disperazione e a compiere, nel peggiore dei casi, atti estremi. Ci sono qua dei momenti dove dice qua: le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. A volte noi giudichiamo i luoghi dove le persone sono, ma non ci rendiamo conto del motivo per il quale le persone sono in quei luoghi. Non dobbiamo giudicare i luoghi, non dobbiamo neanche giudicare le persone, dobbiamo chiederci perché quelle persone si trovano in quel luogo. Dice qua: sono state disperse, le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole, di dense tenebre. Possono accadere delle cose nella vita delle persone che le fanno andare fuori di testa: una perdita di un caro, il licenziamento, la perdita di un'azienda, un divorzio, la perdita di un figlio, la perdita di una persona cara, la perdita dei propri beni, dei propri averi. Può succedere qualunque cosa in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Le persone cominciano a fare cordoglio, cioè le persone cadono in una condizione di disperazione, e Gesù non giudica né i luoghi dove le persone sono, né le persone, né la loro condizione. Gesù va perché sa che sono pecore disperse e che hanno bisogno di essere riportate a casa, e se anche non riesce ad farle avvicinare, lui farà in modo di avvicinarsi, e se non riesce ad avvicinarsi, lui farà in modo che queste persone si avvicinino. Lui troverà qualunque modo. E guardate qua la progressione di Ezechiele 34, il versetto 4. Come dico spesse volte, quando ci sono delle progressioni, a volte per comprenderle dobbiamo leggerle al contrario. Guardate il versetto 4 letto al contrario. Dice, quando lui parla contro ed è arrabbiato contro il pastore di Israele, lui dice: voi non avete cercato la perduta, non avete riportato a casa la pecora smarrita, non avete fasciato la ferita, non avete curato la malata e non avete fortificato la debole. Vedete la progressione? La pecora va cercata prima, poi va riportata a casa, poi va fasciata, poi va curata e poi va fortificata. E Gesù è quello che fa con ognuno di noi. Infatti, se leggiamo in Ezechiele al versetto 16: io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata. La consolazione del Signore, la consolazione la troviamo non in quella frase religiosa "solo in Gesù". Non voglio essere frainteso, ma so che mi comprendete. La consolazione la troviamo nel regno di Dio. Gesù non ci cura al di fuori del regno. Lui fa in modo di riportarci a casa, e nel regno, nella casa del Padre, lui si prende cura di noi. Lui fascia la ferita, fortifica la malata e dà vigore ad ogni persona che ha fatto cordoglio. L'ultimo episodio che voglio vedere insieme a voi, che mi sta venendo in questo momento, vi ricordate la parola cordoglio? La parola cordoglio ha a che fare anche con la parola lutto, e ci rendiamo conto in Luca al capitolo 7 dal verso 11: il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Nain, Con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta delle città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Vedete questo scontro di folle? Una folla era con Gesù, stava entrando, una folla era con la vedova e stava uscendo. Questo scontro tra due folle. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Accostatosi, toccò la bara. E i portatori si fermarono. Allora gli disse: giovinetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, e Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglia e glorificavano Dio, dicendo: un grande profeta è sorto fra noi. E un'altra cosa dicevano: Dio ha visitato il suo popolo. Coloro che fanno cordoglio sono coloro che si sentono abbandonati, rigettati, coloro che si sentono schivati da Dio. E attraverso il ministero di Gesù, attraverso l'opera dello Spirito Santo dentro la nostra vita, queste due folle che si incontrano si amalgamano nella sperimentazione del regno di Dio. Coloro che facevano cordoglio, che piangevano per il lutto, sono stati consolati immediatamente. Perché? Perché il regno di Dio attraverso la persona di Gesù si è manifestata. È grande consolazione, grande consolazione. Arrivò in quel luogo di cordoglio, in quel luogo di lutto, in quel luogo di pianto, in quel luogo di lamentela, in quel luogo di grande abbandono. Alleluia. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Quando? La parola chiave per le beatitudini è ora. Ora, abituati a questa beatitudine. Abbiamo bisogno di trovare la nostra abitudine in questa beatitudine, dove possiamo sperimentare il regno di Dio. Io vi dico, stiamo ricevendo veramente tantissime testimonianze, tantissimi messaggi, tantissimi input da persone che stanno sperimentando cose che mai avevano sperimentato nella loro vita, che stanno gustando la benedizione del regno di Dio. Ed è per questo che voglio incoraggiarvi ad abbracciare il messaggio, non di Corrado, non di qualcun altro, non di Tizio di Caio e di Sempronio, no. È il messaggio di Gesù, che è il tuo messaggio, che è il nostro messaggio, che è il messaggio che Gesù ha dato all'umanità intera, dicendo loro: è possibile vedere la gloria di Dio. Un po' come quando Gesù rispose al padre del figliolo del fanciullo epilettico, quando disse: Signore, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù disse: no, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Non è se io posso qualcosa. Signore, se tu puoi. No, non è se io posso. Se tu puoi credere, allora ogni cosa è possibile a chi crede. Alleluia. Padre, grazie per questa serata, grazie per come riveli la tua parola, grazie perché tu consoli chi è nel cordoglio, consoli chi è nel pianto, chi è nel lutto, consoli chi è che sta male, consoli chi è che si sente affranto, abbandonato, rigettato. Grazie perché tu sei la risposta, il tuo regno è la risposta ad ogni bisogno del genere umano. Ed è per questo che ti ringraziamo e ti chiediamo di servirti di noi per poter dare questo messaggio a tutte le persone alle quali veniamo in contatto. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Grazie anche a voi che ci seguite, grazie per il vostro supporto, grazie per le vostre preghiere, grazie per le vostre offerte, grazie per quello che state facendo e grazie per come ci incoraggiate, perché è molto importante per noi sapere che quello che stiamo facendo sta producendo dei risultati meravigliosi. L'Italia sta cambiando, il popolo in Italia sta prendendo coscienza, e questa è la soddisfazione più grande nel vedere l'Italia che sta aprendo gli occhi. Tanti stanno predicando questo messaggio, quindi grazie a Dio perché l'Italia sta comprendendo e gli italiani anche all'estero stanno comprendendo i principi del regno dei cieli. Cercate prima Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cioè la posizione che Dio vi ha dato in quel regno, e tutte le cose di cui avete bisogno, non ci sarà più bisogno che le chiediate, perché vi saranno date in maniera automatica. Una buona serata a tutti quanti, e domani sera saremo a Catania, mercoledì a Palermo, giovedì sera saremo a Licata in provincia di Agrigento, venerdì saremo a Reggio Calabria, sabato saremo di nuovo a Lecce e domenica ci riposiamo. Una buona serata a tutti quanti.